Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio scopriamo con Andrea Povelato l'importanza dell'intelligenza artificiale e come imparare a sfruttarla nel proprio business. Buon ascolto.
Cominciamo, buongiorno a tutti, sono Andrea Povelato e oggi parliamo di imparare con l'intelligenza artificiale, dove quello che ci interessa è mettere a fuoco i modelli di business che questa tecnologia abilita. Due parole sul mio passato: mi occupo principalmente di fundraising, quindi raccogliere soldi per progetti interessanti, e di formazione, che è la mia passione da circa 20 anni. Sono stato mentor nelle ultime edizioni di The Startup Training, un progetto nato all'Università Bocconi, e precedentemente ho collaborato con le Università di Padova, Venezia e Verona per un progetto che si chiama Startup Veneto, che è sostanzialmente una business plan competition che seleziona i migliori casi italiani da portare al Premio Nazionale Innovazione. Mi trovate anche agli eventi mensili che organizzo con Startup Grind Veneto. Siamo reduci da un evento proprio ieri sera. È un'organizzazione nata in Silicon Valley e sponsorizzata da Google. Siamo presenti in Italia, oltre che nella nostra regione, a Milano, Roma, Torino, Napoli e molte altre città. E appunto invitiamo ospiti eccellenti come quelli che abbiamo oggi a raccontare dei casi interessanti per ispirarci e per connetterci con altri player che offrono possibilità di fare business. Si parla oggi quindi di intelligenza artificiale che ha come focus quello di sviluppare relazioni e migliorare il modo in cui noi gestiamo i processi interni, che come vedremo possono radicalmente essere migliorati attraverso queste tecnologie. Una definizione di intelligenza artificiale è appunto come si prendono le decisioni, come si risolvono i problemi e che cosa cambia a livello di apprendimento, che è appunto il titolo dell'intervento odierno. Il modo in cui vogliamo parlare di questo argomento è attraverso esperienze dirette, esperienze brillanti che abbiamo selezionato, e nel primo caso si focalizzano soprattutto su come l'intelligenza artificiale cambia la relazione con il cliente, nel secondo caso come si analizzano i dati per comprendere meglio il mercato e non soltanto, e nell'ultimo caso, il mio, ci focalizzeremo proprio su delle applicazioni pratiche che riguardano l'intelligenza artificiale nell'ambito formazione. A questo punto invito Omar Fogliadini a far partire le sue slide. È un collega che io ho conosciuto a un percorso organizzato a Roma da L Venture, e gli do immediatamente la parola, poi se avrà voglia ci racconterà qualcosa in più su AI Work Lab.
Buongiorno. Io andrò un po' veloce perché non abbiamo tanto tempo e vorrei darvi dei flash molto pratici su come l'intelligenza artificiale non sia solo quella parolona che tutti continuano a usare, poi ce n'è veramente poca in giro, ma invece come possa essere utilizzata anche nelle aziende di qualsiasi settore, anche le più piccole. Non vado molto lungo sulla mia presentazione, faccio data science e AI da abbastanza tempo, sono head mentor per l'Università di Oxford, CogniticionX, che è la più grande organizzazione in Europa, e da piccolo imprenditore italiano, quindi con la nostra mentalità, ho cercato di arrangiarmi e portare un taglio dell'intelligenza artificiale che vada bene anche nelle nostre aziende, che non hanno le risorse, la mentalità o le competenze che spesso ci sono in altri paesi. Se volete qualche informazione in più su di me, la trovate dal profilo LinkedIn. Ci sono libri del Sole 24 Ore su aziende che ho fatto. Faccio startup da 23 anni, ne ho 46, quindi metà della mia vita, speriamo che il giro diventi sempre migliore. 3 le ho quotate, quindi ho fatto una quotazione in Italia, una in Inghilterra, una sul Nasdaq, ma questo solo per darvi un'idea che quello che succede a voi tutti i giorni, ossia rimborcarsi le maniche e riniziare da zero, succede anche nel mondo dell'intelligenza artificiale, succede in tutti i settori, è l'unica regola che non verrà sconfessata dal progresso. Perciò intelligenza artificiale è giusto un altro modo per competere, per non essere dimenticati, perché oggi, come ben sapete, si parla tantissimo di questi grandi colossi che stanno colonizzando il web che viviamo tutti i giorni. Se pensate solo a Amazon, che ormai è ben conosciuta come modello di vendita a tutti, fa il 35% dei suoi ricavi, che sono ovviamente centinaia di billions, vengono fatti tramite un motore di raccomandazioni intelligenti che banalmente è quella cosina che vi ricorda il prodotto che dovreste comprare in virtù di quello che avete comprato prima. Semplifico molto all'osso, torno a dire, un po' più complesso di questo. La realtà che vorrei portarvi è come la vostra azienda può iniziare pian piano nel suo piccolo ad avere benefici pratici dall'intelligenza artificiale e non solo parlare di questa teoria, complessità che si vede sui giornali e da tutte le parti. Oggi quando parliamo di intelligenza artificiale il primo pensiero è ovviamente quello i dati sono il nuovo petrolio, qualcuno dice, e soprattutto in ambito aziendale non abbiamo solo le tre aziende di sinistra, ma ormai tutti i vendor software spingono in quest'ambito, soprattutto i principali come Microsoft, Salesforce, IBM, poi mettiamoci SAP e quant'altro a seconda delle dimensioni aziendali. Ora, ogni osservazione che voi fate nel vostro business non ha grandi differenze in ambito di intelligenza artificiale, in questo caso si parla di tecnologia, dove magari mancano le giuste competenze, si parla di dati perché l'intelligenza artificiale non funziona con tutti i dati o senza un certo numero di dati, si parla ovviamente di investimenti, che magari è la cosa sulla quale siete più sensibili, perché alla fine della suonata o c'è un ritorno su un investimento o nessuno se ne frega niente dell'intelligenza artificiale, la lasciamo alle grandi società americane. Ciò detto, l'intelligenza artificiale per la vostra azienda non è solo tutte le cose coi titoloni tipo queste che vengono fatte vedere dai quotidiani. È vero, in Cina ci sono dei sistemi di riconoscimento di massa, ci sono tantissime cose in giro, ma sicuramente queste non sono le applicazioni che avverranno nel vostro ambito. Le applicazioni nel vostro ambito possono partire da qualcosa di molto semplice come degli smart bot. Si può lavorare sull'automazione intelligente senza grandissimi investimenti, i motori di raccomandazione ormai sono realtà e io credo che poi le applicazioni che possono darvi un beneficio immediato siano invece legate al fatto di collegare l'online to offline, perché tutte le vostre aziende hanno ormai fatto un sito, cercano magari di fare e-commerce in taluni casi, comunque hanno dei social media, quindi sviluppano una valanga di contenuti che sono già un investimento in sé per sé. Devono essere utilizzati meglio in un mondo dove l'utente è costantemente distratto. E lì è dove la personalizzazione e l'uso dei dati dell'intelligenza artificiale può venire in campo. Da ultimo, quindi, anche con data-driven marketing. L'intelligenza artificiale in questo rapido intervento è legato ad utilizzare device, tendenzialmente il telefonino mobile piuttosto gli smart assistant, quindi utilizzare device con i quali si possa usare anche la voce, facendo sì che capiscano qualcosa e che facciano qualcosa da soli, senza l'intervento umano. Questo è il nostro concetto in questo piccolo intervento sull'intelligenza artificiale. Possiamo fare un esempio molto pratico su un dealer auto? Quindi non stiamo sicuramente parlando di Microsoft. Si può introdurre il Big Data e Data Analytics facendo delle attività abbastanza semplici su dati contestuali, le condizioni meteo, che possono essere utilizzate per guidare delle promozioni di particolari veicoli, o perché li ho in stock, o perché magari possono essere più indirizzati al mio profilo del cliente. Esempio stupido, se nel mio CRM, qualora l'avessi, ma anche se non ce l'ho, se io so che questa figura è un taglio di cliente che ha una famiglia, quando ci sono delle condizioni meteo e solo in quel caso di tempo cattivo, gli proporrò Volvo piuttosto che macchine a trazione integrale e questo tendenzialmente mi converte da 10 a 15 volte di più. Perché? Perché non sto proponendo a tutti la stessa cosa, ma la propongo nel momento nel quale noi come umani siamo più sensibili a quel tipo di argomentazione. Allo stesso modo questo può poi essere gestito da un chatbot intelligente, vorrei tirarvi fuori dal concetto chatbot che molti hanno visto, perché ahimè i chatbot che ci sono in giro oggi non sono intelligenti, sono frustranti peggio di un call center, perché purtroppo spesso e volentieri, soprattutto agenzie di marketing ti avevano fatto la app, allora ti devono vendere qualcos'altro, ti dicono la novità è il chatbot, ti facciamo il chatbot e ti danno una cosa parametrica senza un vero utilizzo di dati. Per me un chatbot è qualcosa che comunque automatizza una serie di interazioni in maniera simile a quella che potrebbe fare una segretaria, un impiegato, con la differenza che lavora H24 e che non mi costa quanto un impiegato e rispetta tutti i miei processi. Se vedete, questo è un caso banale, ma casi che si fanno tutti i giorni. Ora vorrei farvi riflettere su casi molto disparati per aprirvi degli scenari. Poi, se volete, dato che il tempo è poco, io vi lascio qua i miei contatti. Se volete fare qualche approfondimento specifico sulla vostra azienda, giusto per capire cose pratiche, a totale disposizione. Questo è il caso di grandi società finanziarie. Potete vedere, sono scenari abbastanza comuni. Bei siti, bei profili social media. La verità è che tutti questi canali, anche se andiamo nell'ambito del retail, sono scollegati tra di loro. Quando noi comunichiamo, cerchiamo di comunicare collegando i canali, cioè se io scrivo su Facebook a te e poi ti scrivo su WhatsApp perché mi viene più comodo, sono sempre io e sempre una comunicazione con te. Quindi perché da aziende teniamo tutti i canali scollegati quando la stessa persona ci comunica? Perché il nostro CRM non ci unifica questo profilo per far sì che risparmiamo tempo e che abbiamo le giuste informazioni di quella persona? Purtroppo neanche sulle grandi aziende non succede, perché viviamo in questo tipo di contesto. Oggi la comunicazione e il software lavora in una logica multi-channel, cioè a compartimenti stagni, quando invece noi umani lavoriamo così. Quindi la prima cosa che fa l'intelligenza artificiale senza costi clamorosi è che deve fare questo. È inutile inseguire il fatto di avere lo smart assistant se io non so cosa vuole quella persona e non so cosa proporgli esattamente in quel momento qui, perché oggi la nostra azienda viene ascoltata se è utile. Se no si schiaccia il tasto e si va su un altro canale. Quello che succede oggi è che quei canali lì vengono unificati dalle aziende solo con un intervento umano, che è lento, è frustrante e costa un boato di soldi all'azienda. Quindi questo è un primo esempio di automazione intelligente che può essere utilizzato ad esempio nel caso dell'e-commerce, ossia spesso e volentieri le trattative oggi, il 78% degli acquisti italiani di e-commerce avviene attraverso diversi canali. Anche comprare un'auto è informazione online prima di andare con le idee abbastanza chiare dalle diverse concessionarie. Stiamo parlando di un bene importante. Lo stesso succede per l'acquisto della casa. Quindi cominciamo a raccordare con l'intelligenza artificiale i vari canali per far sì che se il cliente ci ha lasciato qui non deve riniziare da zero, ma nel momento giusto lo ricollego dall'altra parte. Questa ad esempio è un'applicazione che noi stiamo lanciando in Italia, il primo caso sarà Banca Mediolanum, la parte digitale di Banca Mediolanum che è nostro cliente, cercherà di essere intorno al cliente, come dice la loro pubblicità, senza farti riniziare da zero con un call center gentilissimo che però ti costa milioni e milioni di euro. Altri esempi. L'intelligenza artificiale può farvi risparmiare tempo. Questa chiacchierata che stiamo facendo, o qualcuno di voi si prende le note o cerca magari di fare una foto a quello che si ricorda, ma poi lo deve riorganizzare. Perché invece non avere un tool che quando fate le riunioni vi prende le note, vi fissa automaticamente gli appuntamenti per dare seguito a quello che avete e magari ve lo fa anche con data certa? Noi la lanciamo sul mercato a maggio, è già in beta, la sta usando il gruppo Johnson & Johnson come primo gruppo in Italia. E torno a dire, questi non sono gli interventi da milioni di euro, sono interventi nei quali bisogna avere le idee chiare su quale problema si vuole risolvere e sono dei software as a service dove si paga qualcosa di più della casella di posta che ogni mese pagate al vostro provider. Però quanto tempo ti salva? Quante volte capita che dici, ah, mi avevano detto quella cosa, oppure vi dico qual è il mio dramma? Io ho dei colleghi che non mi rispondono più alle email. L'unico modo per avere una risposta è che gli devi scrivere su WhatsApp. Poi quando sono in giro tutto il giorno per le aziende, la mattina dopo io ho il timore, la prima cosa che faccio è andare a cercare dentro WhatsApp perché dovevo emettere una fattura da 1500 euro. E se mi dimentico? Quindi questa cosa per me è un toccasana, perché già almeno mi tolgo uno degli incubi più grandi che ho. Altri esempi molto rapidi. Questo vedrete un filmatino che gira di qua, è WhatsApp. Oggi WhatsApp per le aziende può essere automatizzato e leggere le informazioni del vostro CRM. Quindi è molto difficile che voi cambiate le abitudini della vostra forza vendita se è distribuita sul territorio, e potete trainarli e strapparvi i capelli per far sì che consultino il CRM prima di entrare nell'azienda o nel negozio uno o due. Ma se invece voi gli dite che basta che digitino il nome dell'azienda dentro WhatsApp e il CRM gli estrae in maniera intelligente la posizione degli ultimi ordini e dice magari anche quello che è pagato o no, la tecnologia sicuramente vi aiuta a fare più vendite o perlomeno a risparmiare costi e avere anche più controllo analitico della forza distribuita sul territorio. È una semplice applicazione di intelligenza artificiale cognitiva. Anche queste le stiamo lanciando sul mercato. L'intelligenza artificiale non viene per cambiare le nostre abitudini, l'intelligenza artificiale viene per rendere più efficiente quello che già facciamo. Ora vado molto veloce perché ci possono essere possibilità nelle quali ad esempio la pubblicità stessa o la newsletter che voi mandate ai vostri utenti possa personalizzare la risposta. Cioè, se io ti mando la pubblicità di una macchina, posso usarla per fissarti l'assistenza senza che tu esca di lì, piuttosto che perché ti faccio un'offerta personalizzata così torni da me a prenotare un test drive, perché l'intelligenza artificiale ti adatta la proposta attorno a quello che fai. Ora vado molto veloce con questo ultimo esempio. Qui, se vedete, viene letto il tempo, viene letta la tua posizione e la macchina dietro cambia la proposta o cambia l'interazione in maniera personalizzata da utente a utente, da situazione a situazione. Ve l'ho fatto sul tempo meteo perché è una cosa banale da farvi vedere. Lo posso fare sul fatto che tu dorma abbastanza o meno, piuttosto che su mille altri parametri che oggi comunque vengono presi dai nostri telefonini. Perché GDPR o no, tutto questo è GDPR compliant, serve il consenso dell'utente, ma comunque la privacy nel mondo dei big data non esiste più. Da quando abbiamo iniziato a usare le carte di credito, la privacy è solo legata a un diverso rapporto do-ut-des con l'azienda. Gli utenti inizieranno a usarlo in maniera diversa, ma non è un tema di privacy. Alla fine, nel mondo reale, l'AI vi può dare automazione, vi può ridurre costi, funziona 24/7, rispetta i processi e impara di più dei vostri dipendenti perché non contesta niente. Al massimo sbaglia, ma non contesta. E alla fine ritorno sugli investimenti, è quello dove dobbiamo andare a parare. Chiudo con una cosa velocissima ringraziandovi. Vi faccio vedere nel mondo della formazione nel quale il dottor Povelato adesso ci porterà quanto si può essere semplice un utilizzo di intelligenza artificiale. Vediamo se riusciamo a avere normalissimo browser. Quindi prendo LinkedIn, scusatemi un secondo che ho bisogno di due mani. Se io facessi HR, vado comunque a vedermi i soggetti con i quali devo parlare, giusto? Oggi con semplici applicazioni l'intelligenza artificiale applica dei criteri di Stanford e mi dà le predisposizioni di questa persona, anche se non l'ho mai conosciuta, analizzando tutto quello che c'è in giro in due secondi. Quindi, secondo loro, io sono uno specialista, sono indipendente e legato ai dettagli. Se prendo un altro profilo, quindi prendo il buon Povelato, non me ne voglia, se vedete, sta scannerizzando e vi dice che lui invece è un customer advocate. Questi sono profili di Stanford per la selezione e il retainment del personale, e qui vi dà quali sono le forze e le potenziali debolezze del soggetto analizzando i suoi comportamenti e tutte le informazioni che ci sono in giro. Quanto ci ha messo? 2 secondi a profilo? Può aiutare il vostro lavoro? Non vi cambia il lavoro, vi può solo aiutare, magari è utile. Io ho finito, vi ringrazio.
Gentilmente fammi lo switch, Omar, settiamoci con la tecnologia analogica e nel frattempo anticiperò l'intervento di un'altra testimonianza. È un affezionato di SMAU, il dottor Duccio Schiavon di Quantitas.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie ad Andrea per l'invito. E comincio. Mi chiamo Duccio Schiavon, faccio parte di Quantitas. Quantitas è una startup tecnologica incubata al Vega, Parco Tecnologico Scientifico di Marghera. Lo siamo ancora per poco, startup, perché a agosto saremo PMI molto probabilmente. E noi siamo coloro i quali fanno Big Data Analytics. Siamo prevalentemente statistici, torno un attimo indietro, statistici e ingegneri, informatici. Fondamentalmente siamo partiti da una mera proposta di consulenza nell'ambito della data analytics, e quello che noi facciamo sostanzialmente sia per il settore pubblico che per il settore privato è prendere le necessità analitiche, previsionali, classificazione, di analisi, di forecasting all'interno delle aziende o delle PA per creare dei sistemi integrati con il loro ambiente. Esempi classici può essere la società che opera nel mondo del retail e ha bisogno di prevedere vendite, quantità, prezzi. Noi sostanzialmente ingegnerizziamo quella parte di analisi del dato implementandogliela all'interno del loro sistema informativo. Altri esempi in cui abbiamo operato e operiamo tuttora, la manutenzione, la cosiddetta manutenzione predittiva, cioè creare sistemi implementabili all'interno delle industrie per consentire, ad esempio, di prevedere tempi di guasto della componentistica meccanica. Altri esempi, abbiamo esperienza nel settore energetico, acquisiamo dati da sensori collocati all'interno di sostanzialmente capannoni industriali per monitorarne le temperature. Quindi modelliamo le curve energetiche sia in termini descrittivi che predittivi. Quello che noi sostanzialmente facciamo è operare nell'ambito dei cosiddetti big data, non tanto nella parte di gestione infrastrutturale del dato, quanto nella unione, sostanzialmente l'estrazione del dato da diverse fonti per poter creare modellazione e previsione. Quindi copriamo una parte della filiera della gestione del dato, dall'estrazione alla presentazione, creando i cosiddetti sistemi di supporto decisionali, con una vocazione sostanzialmente che è quella di partire dall'analisi del dato per arrivare all'ingegnerizzazione e alla costruzione di veri e propri software. Ne abbiamo fatti e ne stiamo facendo. Questo è un esempio di software che è ormai commercializzato da 2-3 anni e si chiama Data Spritz, giusto per ribadire la veneticità della nostra iniziativa. Vi spiego da cosa è nata questo prodotto. Questo è un prodotto per l'analisi e la visualizzazione comparata dei bilanci delle società di capitali. Io sono un imprenditore. Sono interessato non solo a visualizzare, a portare all'interno del mio CDA la rappresentazione interattiva e animata ed efficace del mio bilancio aziendale, ma posso essere interessato a fare un confronto tra la mia azienda e altre aziende operanti nello stesso settore. Quindi sostanzialmente io banalissimamente, spendendo 80 centesimi a bilancio, questo è il costo di un formato elettronico di bilancio di società di capitali, posso caricare fino a 5, 6, 7 bilanci di società concorrenti alla mia per poter fare confronti su tutta la parte di conto economico, stato patrimoniale, cash flow, eccetera. Dove sta, ad esempio, l'intelligenza artificiale, visto che noi stiamo parlando di questo oggi? Come molti di voi forse sapranno, il bilancio aziendale è dotato di una nota integrativa, il cosiddetto spazio in cui il vostro commercialista o l'aziendalista riversa tonnellate di scritti, di testo, che indica le peculiarità e alcune specificità dell'azienda. Ad esempio, dal 2016 c'è l'obbligatorietà di indicare se l'azienda esportatrice dove esporta e la quota di fatturato esportato in tutte le aree in cui esporta l'azienda. Questi sono dati scritti a mano in maniera totalmente libera. Noi abbiamo sviluppato, grazie alle nostre esperienze di cui vi ho parlato, dei sistemi di analisi del linguaggio naturale. Quindi sostanzialmente noi facciamo quella che viene detta anche entity extraction, cioè abbiamo dei motori di machine learning, chiamiamolo così, intelligenza artificiale, che vanno a scandagliare testo libero per estrarre parole ed espressioni chiave all'interno della nota interattiva. Quindi, a differenza di quanto sostanzialmente viene richiesto alle aziende grosse, alle grandi società che fanno ricerche di mercato, vi fanno spendere molti soldi per fornirvi dei report basati su una operatività manuale, questo sistema in automatico scandaglia questi testi offrendovi tutta una parte di informazioni in tempo reale relativo ad esempio alla propensione all'innovazione dell'azienda vostra concorrente, a dove ha esportato, a quanto ha esportato in queste zone. Vediamo un po', noi adesso sostanzialmente stiamo operando, come avevo accennato precedentemente, sia con clienti privati che con clienti pubblici. No, questi sono i quattro settori su cui stiamo investendo di più, anche in termini di produzione di prodotti. Il marketing territoriale, con referente finale principalmente settori come bancario e l'assicurativo, adesso vedremo cosa in particolare. Il report integrato, sempre di più le aziende hanno bisogno di comunicare, ho bisogno di fare azione commerciale basata sui dati aziendali. Facciamo big data analysis per il turismo, dopo vedremo di cosa si tratta, e siamo coinvolti sempre in un ambito di intelligenza artificiale nella ricerca medica personalizzata. Allora, marketing territoriale, di cosa stiamo parlando? Sostanzialmente, ora qua ho posto un po' una sorta di flusso schizzato, si parte da un'idea che è legata a una necessità, e la necessità è questa: cercare di capire come opera economicamente il mio territorio e dove io posso investire, identificando qual è la natura delle aziende che operano in un contesto a me vicino o in cui io voglio investire. Allora, noi siamo in grado, partendo da un'anagrafica aziendale, anche quella a costo assolutamente accettabile da parte di qualsiasi azienda, poche centinaia di euro, ad avere il dato di partenza di migliaia di aziende. Da questi noi partiamo per estrarre tutte le informazioni, ecco il concetto di big data, ovvero sia varietà di dati e di fonti. Fonti camerali, fonti dal web, ok, e fonti da statistiche ufficiali, per riuscire a caratterizzare il territorio in modo tale da determinarne insediamenti, concentrazioni, distretti e performance economiche. Allora, per un'azienda o una banca può essere interessante capire dove aprire una filiale, quali sono i tempi di percorrenza medi che permettono appunto a un bancario di raggiungere il proprio cliente, che sia azienda o privato, poter confrontare le performance delle proprie filiali sul territorio rispetto alle performance delle filiali di un'altra banca concorrente sulla base di stime effettuate sui valori di fatturato all'interno di quel territorio. Noi lo facciamo attraverso appunto diverse tecniche di machine learning che poi portano l'intelligenza artificiale lì dove sono appoggiate a strutture di cloud computing, quali quelle che noi sfruttiamo, e sono per esempio raccolta di informazioni automatizzate dal web, analisi, come detto, del linguaggio naturale e document clustering, tutta la parte di clusterizzazione fatta su informazioni strutturate e destrutturate. Velocissimo, questo è quello che noi facciamo appunto a livello di reportistica all'interno delle aziende. Noi per esempio li portiamo a strutturare elementi di lead generation basati su quello che dicevo io, cioè analisi del settore di appartenenza della concorrenza dei clienti e dei fornitori, e poi appunto operiamo per la pubblica amministrazione nella raccolta di dati da molteplici fonti per strutturare sistemi a supporto decisionali nell'ambito del turismo. Poi vabbè, di fatto poi siamo coinvolti in alcuni progetti europei in ambito di ricerca medica personalizzata, dove noi operiamo sostanzialmente come analisi di dati su progetti che coinvolgono tutta una parte di sviluppo di soluzioni per in questo caso per la cura di disordini di equilibrio nelle persone anziane, nel primo caso, e nella costruzione di sistemi di monitoraggio delle patologie delle retine attraverso smart glasses. Ecco. Se poi avete delle domande o delle questioni, insomma, sono disponibile, sono qua. Grazie mille.
Grazie anche al dottor Duccio Schiavon. Un secondo che ci settiamo con le ultime slide. Avete, spero, potuto cogliere quelle che sono le potenzialità e gli indirizzi dove impiegare le nuove tecnologie. L'obiettivo di questo incontro è proprio quello di farvi riflettere e poi avviare dei percorsi autonomi per indagare qual è l'area di maggiore interesse. Contestualizzo il mio intervento, lo dicevamo, sul tema education, e nel nostro caso intelligenza artificiale è fortemente incentrato su un'innovazione di prodotto. Riprendo un paio di esempi che sono stati detti o che integrano la panoramica delle applicazioni più frequenti: il riconoscimento vocale, dove per esempio nell'industria musicale c'è un software che è in grado di realizzare o completare un vecchio brano con lo stesso stile che avrebbe utilizzato un autore o un gruppo. Ci sono delle applicazioni nella logistica che partono dagli studi fatti dai grandi player Apple e Google nel sistema di riconoscimento del linguaggio. Ci sono anche delle applicazioni che sembravano abbandonate o tecnologie destinate a sparire, come quello dei Google Glass. Quanti di voi ne hanno visti in giro negli ultimi 2 anni? Immagino nessuno, ma che in realtà vengono utilizzati in Cina perché riescono a riconoscere tra la folla, forse qualcuno già lo sapeva, il volto dei criminali anche nel caso siano mascherati, perché misurano i dati biometrici non alterabili. O ancora, in una applicazione che riguarda la nostra vita di tutti i giorni, l'intelligenza artificiale può riconoscere un singolo spaghetto che non sia conforme alle caratteristiche corrette o per colore o per dimensione. Una parte più sofisticata dell'intelligenza artificiale è quella, ne abbiamo sentito raccontare questa mattina, della raccomandazione o dell'apprendimento. Questo è uno degli esempi più frequenti. Immagino che a molti di voi sarà capitato di ricevere un suggerimento, se utilizzate la posta elettronica, con Gmail, che vi ricorda per esempio che siete in arretrato nelle risposte a qualche mail ricevuta. Oppure il caso Amazon, di cui vi ha già parlato il collega, il caso Netflix, che sono quelli più avanti nello sviluppo della tecnologia e per questo vengono citati un po' da tutti, che dice come il 75% degli acquisti di film viene fatto sulla base dei suggerimenti che ci dà Netflix. Allora, nel caso della formazione, il percorso che noi abbiamo fatto è stato dire che cos'è che possiamo fare per avere un impatto maggiore e per rendere più facile e probabilmente più veloce l'apprendimento. Ci siamo contestualizzati sull'aspetto di digitalizzazione di contenuti e attraverso le applicazioni di intelligenza artificiale per l'e-learning, per esempio, rendiamo automatica una parte delle attività che si fanno in fase di progettazione e quindi da quelli che sono gli amministratori di un percorso formativo, che possono spesso e volentieri coincidere con il responsabile delle risorse umane o dell'azienda da lui delegata. Ancora, l'intelligenza artificiale può indagare ed estrapolare i dati che vengono da qualsiasi tipo comportamento e quindi analizzare che cosa c'è dentro i PDF che eroghiamo come contenuto formativo, quali sono i link che l'utente ha cliccato e, come dicevamo, andare all'interno dei contenuti, siano essi video o musiche, parole, in altri termini podcast, che vengono indicizzati e diventano oggetto di raccomandazione. Ancora, c'è un aspetto interessante che l'intelligenza artificiale permette di automatizzare, ed è quello di classificare con ordine tutti questi contenuti in modo che meglio possano essere utilizzati dall'utente e anche dagli operatori. Quindi, nella sostanza, il fatto che io senza bisogno di scrivere neanche una parola, dall'incontro di oggi potrei avere i nomi dei relatori in automatico, potrei avere alcune delle parole chiave magari messe nell'ordine più frequente di utilizzo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, un'altra cosa che troviamo molto interessante è che l'intelligenza artificiale permette di modificare l'apprendimento da autonomo a collettivo, perché il fatto di apprendere con altre persone riteniamo essere una grandissima forza. In particolare, nel momento in cui io scopro una funzione interessante, potrei condividerla con i miei colleghi relatori e capire insieme a loro qual è la sua applicazione migliore. Oppure ancora, andando a mettere insieme quelli che sono i contenuti che io ritengo utili per l'azienda, con le informazioni che già sono parte dei processi interni, riesco a personalizzare il percorso di apprendimento sulla base, per esempio, delle categorie professionali, venditori o venditori specializzati in una certa categoria di prodotto, eccetera, piuttosto che ruoli formali. Quindi il livello della figura, che avrà chiaramente delle esigenze diverse. Ancora, uno dei limiti che solo in parte abbiamo esplorato, ma ne ha parlato molto bene il dottor Schiavon, è il fatto che i big data devono essere variegati e soprattutto avere un numero significativo. Non vanno bene queste applicazioni per un'azienda che al suo interno ha una mole troppo ristretta, ma forse ancora meglio, non ha, e spesso invece questo si può fare, la capacità di andare a aggiungere ai dati interni dati che si trovano esternamente. E quindi una delle applicazioni a valle di questo processo è che, come dicevamo, si possono sviluppare in automatico delle proposte di percorso specifico di miglioramento. A me forse verrebbe consigliato un maggiore sensibilità agli aspetti tecnologici, così la prossima volta sarò ancora più rapido a fare switch dei vari dispositivi, piuttosto che in altri casi emergono gli specifici gap, e quindi parto da un livello tecnologico oggi 2 e mi vengono suggeriti passo passo attività successive per posizionarmi a valle a livello 8, 9 o sperabilmente 10. In particolare, rispetto a questo tema, c'è il fatto che, come dicevamo, ogni persona ha delle caratteristiche uniche e ognuno di noi dovrebbe imparare le cose in maniera diversa dagli altri. Come si fa a ottenere questo risultato? Si fa mettendo i dati disponibili dentro un software di intelligenza artificiale che sostanzialmente impara dai dati che riceve e li processa, anche senza che ci sia un programma specifico che gli dice quali sono i passaggi da eseguire. Ancora, la macchina ha bisogno di un tempo che viene considerato di addestramento, quindi va progressivamente a perfezionare i risultati che poi ci propone, e che spesso dovrà anche spiegare nella risposta. Oggi si parlava di intelligenza artificiale applicata al rating. Non solo noi vogliamo che la macchina sia più brava di noi a dare un valore di merito alle aziende, ma vogliamo anche che ci spieghi il perché un tal cliente non è da seguire e ci lasci in ultima istanza la possibilità di intervenire con una decisione personale sui suoi suggerimenti. Allora, un aspetto fondamentale nella formazione è che l'intelligenza artificiale interviene a partire dal risultato raggiunto. Ho svolto il compito alla perfezione, ho svolto il compito mediamente, oppure ci sono delle carenze. E chiaramente a quello che è l'obiettivo specifico per ogni persona che viene determinato a monte e che viene determinato dal responsabile di risorse umane tipicamente o dall'imprenditore insieme al progettista. E quindi ci troviamo come risultato intermedio la possibilità di dare in progress dei suggerimenti proprio in base ai risultati raggiunti o ai risultati raggiunti da altre persone che ci somigliano in percorsi similari, che all'inizio sarà assistito da un tutor e successivamente diventerà completamente automatizzato. Una caratteristica che voi potete facilmente intuire è che è inutile ripetere progressivamente un percorso quando molte delle conoscenze in itinere voi ce l'avete già. E quindi anche per questo si risparmia il tempo per informazioni ridondanti e ci si dedica invece e si risparmia, scusate, anche il tempo che viene dedicato agli operatori che vadano ad analizzare le metriche e i report su ogni singolo profilo, perché il suggerimento ci arriva già dal sistema grazie all'intelligenza artificiale e noi semplicemente dobbiamo confrontarlo con la nostra esperienza per capire se è in linea oppure no. Ancora una volta, siccome utilizziamo percorsi di learning sostanzialmente e li integriamo in maniera sempre più massiccia alla formazione tradizionale, applichiamo delle simulazioni pratiche di contesto e sulla base di quello che un lavoratore va a esercitare tutti i giorni andiamo a prendere degli indicatori. E quindi andando a chiudere, una delle caratteristiche che ci piace legate a questo tipo di formazione è che il contenuto può essere utilizzato esattamente nel momento in cui ce n'è bisogno. Se pensate a un dipendente che si occupa di manutenzioni, se io lo rinchiudo in un'aula, gli faccio fare 100 ore, probabilmente nel momento in cui sta lavorando sul pezzo, molto di quello che gli serviva l'avrà dimenticato. E se invece gli do in pochi minuti esattamente una istruzione, magari con un video, su quello che deve fare, la cosa risulta molto più chiara ed efficace. Salto queste slide e vado a chiudere. È la presentazione del mio progetto aziendale. Se avete piacere, come tutte le slide che avete visto oggi, ve le inviamo di default per posta elettronica. E vengo all'ultima questione, che è quella che avevamo chiamato Open Innovation. Chiudo con questa piccola storia. Come vi dicevo, una volta all'anno sono negli Stati Uniti per la Global Conference della mia organizzazione Startup Grind e tra i tanti casi che ho sentito, quest'anno c'era Joe Gebbia di Airbnb e ci sono stati molti altri relatori come Dustin Moskovitz, cofondatore di Facebook, eccetera, eccetera, ve ne racconto brevemente uno che riguarda Brian Johnson, nome probabilmente sconosciuto ai più, è un californiano che aveva come primo obiettivo quello di diventare di fare del bene e lo ha praticato con una prima esperienza no profit. Dopo si è reso conto che fare del bene come volontario in Amazzonia se non si hanno risorse economiche è un'operazione complicata, e quindi ha deciso di tornare in patria per sostanzialmente fare quello che si usa in Silicon Valley, cioè diventare un imprenditore di successo per poi restituire, come usano dire da quelle parti, fare give back in maniera da avere un impatto positivo sul mondo. Bene, il suo obiettivo era 1 billion entro i 30 anni, non l'ha raggiunto, e li ha mancati entrambi, perché ha raccolto solo 700 milioni di dollari e soltanto al compimento del 37esimo anno. E qui viene la domanda: che cosa ci fate voi con 700 milioni di dollari in tasca a 37 anni? Qual è la cosa più preziosa che possiamo comprare? E la risposta che si è dato questa persona è il tempo. Non abbiamo cose più preziose del tempo. La domanda è: come si può comprare tempo? E quello che mi piace di quel territorio, quel posto del mondo, è che si concentrano sempre sul poco che personalmente noi possiamo fare per risolvere un problema. Quindi tutti i suoi investimenti, cioè con i 700 milioni di dollari, ha fatto ancora una volta quello che fanno tutti i californiani di successo: ha aperto un fondo di investimento che si occupa di ricerche sul genoma attraverso applicazioni di intelligenza artificiale, in modo tale che il progresso tecnologico degli anni futuri possa allungare la vita prima di tutto a lui, poi probabilmente ai suoi familiari, e per cerchie sempre più ampie sostanzialmente estendere questo benessere a tutta la società. Perché questo lungo racconto? Perché questo signore, e chiudo, si è reso conto che da solo non può affrontare una sfida così grande, proprio sia per una questione tecnica, la quantità di dati disponibili, sia per una questione di intelligenza che, anche quando ha il supporto di quella artificiale, è limitata. E quindi giustamente condividere alcune informazioni, come abbiamo fatto oggi, ascoltare le esperienze di successo di altri, possono aiutarci a raggiungere questo obiettivo. E io con questo chiudo e vi invito a seguire l'intervento del Ministero dello Sviluppo Economico che si chiama Wiki Impresa in Sala Innovazione. Grazie dell'attenzione.
Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci allo SMAU Roadshow. Potrai scegliere tra più di 50 speech formativi completamente gratuiti e incontrare di persona tutti i relatori, anche quelli che non trovi su SMAU Academy. Ti aspettiamo!